Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora vi ricordo il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Prima di incominciare la trasmissione, innanzitutto vi ricordo il rito che terrà Francesco dalle parti di Castelfranco, pertanto chi vuole partecipare e chi è intenzionato seriamente a partecipare a un rito pagano politeista non fa altro che mettersi in contatto con Francesco col numero di telefono che vi ha dato nella prima parte della trasmissione e eventualmente se avesse dei dubbi potete entrare su internet e mandarci un'email. Vi ricordo la mia email claudiosimeoni@libero.it, ma in ogni caso potete chiaramente trovare tutte quante le indicazioni sui gruppi di discussione o comunque anche andare sui nostri siti e prelevare i dati che vi servono. Questo è un rito che verrà tenuto dalle parti di Castelfranco e dopodiché deciderà tutto quanto chi partecipa al rito e chi lo ha organizzato. Io oltre a questo vi ricordo il referendum del 6 ottobre, io vi invito ad andare a votare, vi invito a prendervi in mano le responsabilità delle vostre decisioni. Il referendum si tiene il 6 ottobre ed è relativo al finanziamento della scuola privata. Finanziare la scuola privata significa danneggiare e distruggere la scuola pubblica. Fate un po' voi l'eredità che volete lasciare ai vostri figli. Sì, lo so, c'è sempre qualcuno che viene a dire ma sai, io una volta ho lottato quando i miei figli erano piccoli e non ho ottenuto niente, sì io ho fatto ma non serve a niente questo. E in realtà sono tutte scuse, non è vero che avete lottato, non è vero che avete combattuto, non è vero un cazzo, cioè sono tutte puttanate quelle che sono solo scuse per venir meno a quello che è prendersi responsabilità nelle proprie mani, la responsabilità della propria vita. In realtà non avete fatto assolutamente un cazzo. Diciamocelo pure fuori dai denti questo, semplicemente vi illudete che la vostra coscienza sia tranquilla. Io vi invito ad andare a votare in questo referendum perché vi invito a fare l'azione in modo di non finanziare la scuola privata. Dopodiché, se voi decidete, dite sai io una volta avevo lottato ma non era servito, per quel che mi riguarda potete tranquillamente andare a prendervela in culo. Cioè io ho assoluto disprezzo per quelle persone che giustificano il loro venir meno del loro impegno civile con il fatto che una volta erano impegnate civilmente. Pertanto vedete voi, fate quello che volete, però ricordatevi che a volte bastano delle crocette per cambiare il futuro dei propri figli. Non servono i grandi impegni, lotte di piazza o i grandi impegni politici. A volte basta essere attenti a come va il mondo che ci circonda e prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Vedete voi quello che volete fare. Io ve l'ho detto, però dopo non venitemi a raccontare che voi una volta avevate fatto. Voi una volta non avevate fatto un cazzo, non avete mai fatto niente e ne siete sempre sbattuti i coglioni. E questo qua, essere sempre sbattuti i coglioni, lo dico anche alla vecchietta che viene scippata all'uscita delle poste. Cioè costruire un mondo come questo non è altro che l'eredità che ci è stata lasciata da un certo passato. E vediamo noi di decidere qual è l'eredità che noi vogliamo lasciare ai nostri figli. È una questione educazionale, è una questione di responsabilità soggettiva. Dopodiché fate quello che volete. Detto questo, passiamo alla trasmissione di oggi. Trasmissione di oggi, io avrei intenzione di leggervi 5 pezzi e commentarli naturalmente, 3 dal libro di Auger, Genio del Paganesimo, e 2 dal libro Calipso, La mente colorata di Citati. Allora, quello che vi stavo dicendo già nella prima trasmissione è che ultimamente stanno uscendo tutta una serie di libri che parlano del paganesimo non più semplicemente come l'ordine che veniva dato dal cattolicesimo, cioè il paganesimo con una brutta copia del cattolicesimo di cui il cattolicesimo era il miglioramento, ma il paganesimo in se stesso. Ebbene, il primo pezzo che volevo parlarvi è Persona e personalità. Vi leggo un pezzo e poi lo commentiamo del libro di Marco Augé, Genio del Paganesimo. Vi ricordo che questo libro è edito da Bollati e Boringhieri, costa 30 euro e tutto sommato la qualità della stampa non è altissima, però Bollati e Boringhieri è una casa editrice costosa, però ha degli ottimi libri. Prima di cominciare a leggere vi chiariamo due cosette. Chi è sto Marco Augé? È professore dell'École des Humanités, Scuola degli Studi Umanitari in Scienze Sociali di Parigi, autore di importanti ricerche culminate nella pubblicazione di Pouvoir de Vie, Il Potere della Vita, e Pouvoir de Mort, e oltre che del presente volume. Cioè, in pratica, Il Genio del Paganesimo è considerato un libro fondamentale di questo autore. Finalmente tradotto in italiano, disponibile nelle nostre edizioni, cioè da Bollati e Boringhieri, Il senso degli altri, attualità dell'antropologia e nel quadro dell'antropologia dei mondi contemporanei, cui si dedica da anni, Disneyland e altri non luoghi e finzioni di fine secolo, seguito da Che cosa succede? Presso altri editori, questo autore ha pubblicato Non luoghi, introduzione ad un'antropologia della surmodernità, e anche Il Dio oggetto. Va bene, da questo autore vi leggo un pezzo di Persona e personalità. La definizione di persona non è un dato acquisito una volta per tutte, è perlomeno ciò che afferma un gran numero di sistemi, non fosse altro che attraverso i loro rituali di iniziazione o di interiorizzazione. Ma questa instabilità non è semplicemente quella delle posizioni sociopolitiche costituite. Essa può colpire l'equilibrio psichico e anche quello sessuale di un individuo. L'incertezza sul futuro di un'identità, che a volte si rivela problematica fin dalla nascita, è alla base delle elaborazioni mitiche e delle variazioni rituali di numerose società. Vi faremo riferimento a proposito delle categorie e delle istituzioni in cui si manifesta con maggior forza. Le coppie di gemelli, la contrapposizione maschio e femmina, l'iniziazione, la stregoneria e in senso più ampio il rapporto dell'individuo con l'ambiente. I gemelli pongono a tutte le società un problema la cui soluzione pratica è notevolmente diversa, perché talvolta sono onorati in modo particolare, segno e fonte di felicità, mentre altre volte sono assolutamente aborriti, segno e fonte di sventura. In numerose culture dell'Africa occidentale la gemellarità rappresenta un ideale, è un evocare il tempo delle origini, in cui le coppie di gemelli dei due sessi esprimevano una verità inerente alle condizioni umane e alla sua fondamentale bisessualità virtuale e latente. Germain Dieterlen, 1973, ne ritrova la traccia negli otto principi delle anime, Kikiku, costituiscono insieme i semi delle clavicole e della forza. La persona Dogon, le quattro anime di corpo si dividono in due coppie di anime gemelle, di sesso opposto. Le quattro anime di sesso si dividono e si contrappongono allo stesso modo. L'insieme di questi otto principi spirituali fa dunque riferimento alla gemellarità. L'uomo e la donna possiedono, grazie ad essi, una bisessualità permanente che conferisce loro, da una parte, la compiutezza voluta originariamente dal Creatore, il quale fece androgeno il primo vivente, il seme di Pilù, immagine dell'atomo, dall'altra fecondità sul piano fisico come su quello intellettuale. Nel mondo bantù, al contrario, l'ideale gemellare è respinto. Un autore, Luc de Hirsch, rievoca a questo proposito il mito Luba della fondazione della monarchia sacra, in cui la sorella gemella di uno dei presenti pretendenti al trono lo tradisce a favore di un fratellastro. Presso i Luba i gemelli sono chiamati i bambini della sventura, tra i Tonga del Mozambico, mentre nel mondo gemelli è la peggiore macchia di cui ci si possa coprire. A questo proposito si possono rilevare due cose. Da una parte sono i genitori dei gemelli ad essere più specificatamente l'oggetto di un trattamento rituale dopo la nascita. Dall'altra, questo trattamento rituale non si pone solo di purificarli, ma porta a una vera e propria trasformazione del loro status ontologico e sociale. Presso altre popolazioni, tipo i Nembendu e i Lele, la nascita di gemelli è considerata nefasta e assurda, perché avvicina l'umanità al mondo animale. Ma i genitori dei gemelli presso i Lele, un'altra tribù africana, si possono contemporaneamente assegnare il particolare ruolo di mediatore fra esseri umani e animali, fra villaggio e foresta. Questo paradosso, analizzato da Turner e sottolineato da Luc de Wouche, si manifesta anche nel caso dei Nyamwezi da Tanzania. Secondo l'analisi di un giovane etnologo, Sherd Tetzerskov, nell'81, compiuta sulla base di una documentazione essenzialmente di fonte missionaria, la nascita dei gemelli rappresenta una minaccia per il regno, ma in seguito a varie procedure rituali che comportano la violazione dei divieti, i loro genitori diventano membri della confraternita dei Mabasa, in cui si ritrovano tutti i genitori gemelli che ricoprono una funzione eminente in numerosi rituali di prosperità. Viceversa, l'ideale Dogon della gemellarità non è privo di ombre, e Michael Jones, 1978, ricorda nel suo Return au Dogon come alcuni genitori cerchino di premunirsi contro la loro nascita. Il problema dei gemelli riguarda così due categorie di persone: i genitori stessi, in quanto nascono separati ma simili, e i loro genitori, che cambiano status sociale, si rivelano diversi da quel che sembra fin dall'istante della nascita gemellare. Perché questo carattere peculiare dei gemelli? Forse per stretta identità di due individui non è pensabile, anzi nella sua interezza non è postulata da alcuna necessità, da alcuna società. Sarebbe meglio dire che essa è respinta da tutte, nelle testimonianze per esempio il fatto che si attribuiscono nomi diversi a ciascun gemello. Però questa coppia di nomi è la stessa per tutte le coppie di gemelli, che vengono così a costituirsi una categoria immediatamente riconoscibile. Le variazioni sul tema della dualità sono numerose, e così andiamo avanti per tutte le tribù africane. Quello che vuole dire questo autore in questo discorso è che la persona non è mai una costante, cioè non esiste un diritto acquisito in quanto persona all'interno di un sistema sociale, ma per nascita, per ceto, per scelte religiose, per modi di vivere, per modi di essere, si rappresentano delle persone completamente diverse l'una dall'altra. Per questo è importantissimo che noi ci chiariamo la nostra collocazione all'interno del mondo, perché chiarendoci la nostra collocazione all'interno del mondo ne chiariamo anche la nostra personalità. Noi non siamo creati ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, ma siamo delle persone che stanno vivendo nel mondo. Pertanto la nostra categoria sociale, la nostra categoria di nascita, la nostra categoria economica, la nostra categoria di cittadino di una città anziché di un'altra, è una categoria che ci viene imposta dal punto di vista sociale soltanto nella misura in cui noi non agiamo, nella misura in cui noi non qualifichiamo noi stessi. Pertanto la capacità dell'uomo di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita significa uscire da quelle che sono le imposizioni delle categorie sociali. Significa venire fuori, essere uno de Padova, stato de Venezia, stato de Belluno, oppure Teron, oppure Marocchino, oppure di questo. Perché? Perché l'uomo che si prende le proprie mani la responsabilità della propria vita supera ogni tipo di categoria. Supera ogni tipo di categoria di ceto, di soldi, di classificazione, e diventa un'altra cosa, cioè diventa una persona. E la persona che ne diventa è l'eroe. Nel paganesimo noi troviamo la dicitura eroe. Allora, se adesso abbiamo visto anche nelle coppie gemellari, tipo riferiti alle popolazioni africane, il fatto che le persone vengono catalogate, fortuna, sventura, classi sociali e altre cose, vediamo come la categoria dell'eroe va al di fuori di questo. E parliamo degli eroi. Attenzione, gli eroi in tutto il paganesimo greco, in tutto il paganesimo antico, sono figli degli dei. Affermare di essere figlio di un dio significa che l'eroe manifesta quel dio. Io sono figlio di Helios, sono figlio del sole. Perché? Perché senza il sole io non sarei mai nato. Io sono figlio di Zeus. Perché? Perché senza atmosfera non sarei mai nato. Io sono figlio dell'essere terra. Perché? Perché senza la terra io non sarei mai nato. Io sono figlio di Venere. Perché? Perché nelle mie azioni manifesto Venere. Venere è un fare, è un'azione che precede la mia vita e io la manifesto. L'eroe dunque è quell'individuo che manifesta il Dio dentro se stesso ed è figlio del Dio, cioè nella misura in cui lo manifestate siete figli di quel Dio. Ricordiamocelo questo mentre stiamo leggendo questo passo. Eroe o semidei, torniamo al mito. I suoi eroi nel paganesimo antico sono di buona famiglia, è il meno che si possa dire. Teseo è figlio di Poseidone ed Edalo, ed Edalo, imparentandolo con la famiglia reale di Atene, è discepolo di Atena. Arianna, come sua sorella Fedra, è come tutti sanno figlia di Minosse, egli stesso figlio di Zeus. Dal mito trasposto in tragedia, all'epopea la discendenza divina mantiene i suoi diritti. Achille è figlio di una dea. Questi eroi, bisogna sottolineare, si situano tutti in un universo nel quale il mondo degli dei sembra costantemente interferire con il loro. Dal loro stesso lato di una linea, che tuttavia li separa. Gli uomini sono fatti ad immagine degli dei, meno di quanto questi ultimi non costituiscano un'immagine incompiuta dell'umanità. Ed è l'animalità che mette in gioco l'indeterminatezza e la sovradeterminazione divina. Poseidone si è trasformato in stallone per poter sedurre Demetra, la quale per sfuggirgli si era trasformata lei stessa in scalpitante cavalla. Per sedurre le donne mortali, Zeus, questo tema comunque lo riprenderemo più avanti in un altro argomento, si trasforma di volta in volta in aquila, in toro, in cigno, in colomba o addirittura in pioggia dorata. In realtà non appare Spirito Santo alla Madonna che gli dice Dio ti vuole scopare e vuole che nasce suo figlio. Cioè gli dèi, per avere rapporti, ma rapporti di vita, rapporti di interazione con le persone, devono diventare essi stessi persone, cioè devono mettere in atto delle strategie, cioè non sono i padroni delle persone. Se è chiaro, questo è un concetto che non esiste nel paganesimo. L'apparizione dell'eroe da questo punto di vista stabilizza l'immagine dell'uomo. Gli eroi greci hanno un volto decisamente umano e questa è una prima indicazione che può aiutare a comprendere e a classificare le figure storiche delle diverse mitologie a seconda che, più o meno vicine alla dimensione divina e all'origine del mondo, esse testimonino appunto, oppure no, dell'instabilità e dell'indeterminatezza essenziali della figura del Dio. Contemporanea alla creazione del mondo umano, che stranamente in certi miti sembra derivare da essa e al tempo stesso precederla, la figura dell'eroe si scompone e si ricostituisce diversa, multipla, instabile, come se i parametri del sociale che in essa tutto esprime non giungessero a fissare i limiti di una società ben costituita e definitivamente istituita. Work di un caga, il briccone, Winnepago, di cui evocheremo un po' più avanti il profilo, è l'esempio di questa forma limita di eroismo, sono eroi del paganesimo africano. La sua silhouette in perpetua metamorfosi abita un mondo curiosamente intermedio fra la natura animale, che gli è familiare e persino fraterna, e una natura umana e sociale a cui egli cerca di integrarsi con difficoltà. Sebbene per molti aspetti gli appaia come un eroe civilizzatore, feticista e androgino, gioca con il suo pene, con il suo ano, con la sua vulva, li maltratta e se ne sbarazza. Non ha un corpo, bensì troppi attributi, non assomiglia mai a se stesso, ma assomiglia a tutto e a tutti. Da questi disordini, tuttavia, nasceranno, come vedremo, la traccia e il segno di una necessità, quella dell'ordine sociale, o se vogliamo della legge, in rapporto alla quale la figura eroica, tanto che essa abbia assunto oppure no un volto umano, prende forma e senso. Che istituisca la legge o che ne tragga le conseguenze, la fondi, la esprima o la subisca, l'eroe non esiste che per essa. necessità di fatto in un caso, quella degli dèi, necessità di senso nell'altro, quella degli eroi. Gli eroi sono chiamati veramente tali quando li si definisce culturali, ma in questo essi esprimono una necessità di cui non svelano il fondamento. Questo fondamento, che dal lato degli dèi e dei balbettamenti cosmologici appare piuttosto come la negazione e il disdegno, barocchi e provocatori, dei principi d'ordine che da essi derivano. Cioè, cosa fa l'eroe? L'eroe trasforma se stesso. L'eroe, manifestando gli dèi, mette in moto le sue trasformazioni, ma le sue trasformazioni non sono separate dalla vita di tutti i giorni. Le trasformazioni dell'eroe si riversano nella vita di tutti i giorni, per cui l'eroe, mentre affronta la vita, mentre si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, non fa altro che cambiare e trasformare il mondo in cui vive. Può trasformare il mondo in cui vive fornendo ad altri la possibilità di percorrere un sentiero da eroe. E questa è l'essenza di questo discorso che abbiamo fatto fino adesso. Gli dèi agiscono, gli dèi in effetti sono degli eroi dal loro punto di vista, perché partecipano alla costruzione e alla trasformazione del mondo. Quando noi usiamo il termine eroe, lo usiamo riferito a un essere umano che manifesta gli dèi e che si trasforma in un Dio. Trasformarsi in un Dio è quell'obiettivo, quell'intento occulto che sta alla base nell'essere eroe. Cos'è che spinge un eroe ad essere eroe? Cos'è che spinge una persona a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita quando avrebbe ben più convenienza di non farlo? Qual è la tensione che spinge ad affrontare anche pericoli mortali, pericoli di distruzione nella nostra quotidianità? È la necessità di trasformare noi stessi, è la necessità di essere responsabili nei confronti della vita, è la responsabilità che noi abbiamo di manifestare gli vari dei. Ed era spesso nelle condizioni della vita della nostra specie chiede molti comportamenti eroici, e questi comportamenti eroici Era non li chiede perché lei è la padrona, ma li chiede alimentando il nostro cuore e alimentando le nostre passioni. È così è che agiscono gli dei. Vedremo quando faremo il discorso di Zeus col libro di citati, vedremo come le trasformazioni di Zeus nelle varie forme altro non saranno che un soffiare nel cuore degli uomini quelli che sono i vari attributi. In questo caso potremmo avere dell'aquila, del toro, del cigno, della colomba, della pioggia d'oro, affinché l'essere umano si comporti con gli attributi, anziché comportarsi con quello che educazionalmente è stato portato ad essere, ma tragga le qualità dell'aquila, del toro, del cigno, della colomba per affrontare la vita di tutti i giorni. Cioè, in pratica, quello che direbbe Dario Fo in una sua commedia: far ruggire la tigre che dorme dentro di noi, o se vogliamo, far esprimere il Dio che dentro di noi chiede di crescere. Passiamo a un altro argomento dall'eroe e passiamo al potere e la morte. Il potere, qualunque sia la sua forza, non può niente contro colui che accetta di morire. Quanto a colui che esercita il potere ed eventualmente il diritto di vita e di morte, egli non può niente contro la propria morte. Anch'essa sfugge al suo potere e lo mette in discussione più di qualsiasi altra cosa. Morte e individualità sono legate così intimamente che il potere, per suggerire, sto parlando del potere di avere in questo caso, per suggerire di non essere puramente individuale, nega simbolicamente la morte di colui che lo esercita. La confusione del politico e del religioso, del potere e del sacro, sembra chiaramente derivare dalla necessità di prendere sul serio l'individuo nell'uomo e si ha la pretesa di governarlo. Non è escluso che sotto forme istituzionali più diversificate e forme simboliche meno ricche, questa necessità regoli sempre, in contesti molto diversi, i rapporti fra istituzione politica e istituzione religiosa. La prima, l'istituzione politica, ha bisogno della seconda nella misura in cui quest'ultima intrattiene un rapporto più personale con ciascuno dei suoi fedeli e la sua garanzia legittima ai loro occhi, anche sul piano intellettuale, la pretesa del politico. Questa dipendenza del politico rispetto al religioso si esprime per esempio molto chiaramente nei ripetuti tentativi delle monarchie inglesi e francesi di attribuirsi un carattere sacro. L'unzione è lo strumento di questo tentativo e l'istituzione del re taumaturgo ne è uno degli esiti momentanei. Bloch 1924, Ernest Bloch. Ma il rapporto può essere letto anche nell'altro senso, qualunque sia la sua opzione. Una chiesa è sempre intellettualmente dipendente dal potere politico esistente. La complessità della sua posizione in relazione ad esso non dipende solo dai rapporti tattici di potere fra istituzioni rivali e complici. I loro legami sono indissolubili. O la chiesa, nella doppia preoccupazione di assicurare a ciascuno la vita morale necessaria alla salvezza e di non lasciare ignorare il suo messaggio a nessuno, pretende di controllare la politica interna ed esterna, e allora essa stessa assicura eventualmente, per mezzo di alcune cinghie trasmissioni istituzionali, il governo della città, oppure, sempre in nome del suo compito essenziale, essa pretende al contrario di non immischiarsi nel governo degli uomini, invita i suoi fedeli a rendere a Cesare quel che è di Cesare, ma allora pare inevitabile come l'alleata del potere esistente rispetto alla salvezza o a Dio non vuole l'altro, e ogni velleità di opposizione politica è quantomeno inutile o al limite empia, in quanto misura l'ordine profano sul metro del sacro. Il terzo caso, quello in cui la religione serve da punto di riferimento all'opposizione politica o alla rivoluzione, si lega dal punto di vista che si è qui adottato al primo: la religione si occupa della questione degli uomini e la giustizia sulla terra appare contemporaneamente come la condizione e il riflesso della salvezza di Dio. Esattamente questo terzo caso noi lo troviamo nei comportamenti degli integralisti, integralisti ebrei, integralisti islamici e integralisti cristiani. Cioè, in pratica, cosa succede? Quello in cui la religione serve da punto di riferimento all'opposizione politica o alla rivoluzione o al dominio politico, si lega dal punto di vista che si è adottato al primo: la religione si occupa della questione degli uomini e la giustizia sulla terra appare contemporaneamente come la condizione e il riflesso della salvezza di Dio. Bene, tutto quello che noi vogliamo sottolineare di questo è il rapporto che esiste fra religione e politica. C'è la religione, il religios, la capacità dell'uomo di relazionarsi col mondo è al di là di ogni forma politica. La politica altro non è che una substruttura, una sottostruttura della struttura religiosa. Attenzione, come sottostruttura della struttura religiosa non è intesa soltanto la religione che si lega alla politica o la politica che si lega alla religione, ma è intesa anche tutte quelle strutture politiche che vengono a nascere in opposizione a quelle politiche legate alla Chiesa. È chiaro questo? Cioè, in pratica, la religione non è altro che il cappello che copre qualsiasi forma di espressione politica, e sotto quel cappello religioso le fazioni politiche si contendono il potere. Ma tutte quelle fazioni politiche che si contendono il potere o che agiscono in opposizione o in contrapposizione o in approvazione di quello che è una struttura politica non sono altro che emanazioni di quella struttura religiosa. La struttura religiosa, cioè la capacità dell'uomo di legarsi al mondo in cui vive, è l'elemento centrale e basilare da cui deriva sia la struttura politica, sia la struttura economica, sia il concetto della struttura economica. E non abbiamo nessuna alternativa da questo. Cioè, per questo dico alle persone, occupatevi di politica, ma non occupatevi di politica per non occuparvi della situazione sociale o del miglioramento delle condizioni di vita delle persone, ma vi dico di non occuparvi di politica perché la struttura e lo scontro politico o la contrapposizione politica in questo momento, sia in questo paese ma sia a livello mondiale, va sotto il cappello assoluto e opprimente del monoteismo. Cioè, cristiani, ebrei, islam non fanno altro, e dopo arriveranno anche i buddisti che stanno già elaborando lo stesso monoteismo, cioè le stesse strutture di fondo, arriveranno a condizionare completamente quelle che sono le strutture politiche, e la politica sarà solo un'espressione della struttura religiosa del monoteismo. Sì, ci sarà chi metterà in pratica l'ordine di Gesù di Nazareth di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio, e ci sarà quello invece che farà la carità. Ma sia l'uno che l'altro atteggiamento sono tutti e due atteggiamenti monoteisti, sono tutti e due atteggiamenti cristiani e sono tutti e due emanazione del Vangelo. Pertanto noi possiamo avere una fazione politica che vuole sgozzare tutti quelli che non si mettono in ginocchio, o una fazione politica che vuole distribuire la carità. Non cambia assolutamente nulla, sono esattamente uguali, sono emanazioni del monoteismo che hanno una funzione sia l'uno che l'altro, sia con l'oggetto di scannare chi non si mette in ginocchio, sia con l'oggetto della carità. Avranno una sola necessità, quella di mettere in ginocchio le persone. Uno, vabbè, le scannerà, l'altro le mette in ginocchio per poter fare la carità, ma non cambia assolutamente nulla fra le due questioni. Pertanto, il nocciolo centrale è l'uomo, è il singolo individuo e la sua condizione di vita. L'uomo che nasce, l'uomo che trasforma la sua vita, è l'uomo che muore. E come dice Ogé, davanti a un uomo che di morire non gliene frega assolutamente niente, il potere di avere non ne ha più il controllo. Cioè è un uomo praticamente libero da qualsiasi condizionamento, attenzione, libero da qualsiasi condizionamento, intendiamo libero da qualsiasi condizionamento che il potere del possesso, il potere del controllo degli individui può imporre sulla persona. Tanto se mi ammazzi non me ne frega niente. A questo punto però, per riuscire ad arrivare a sviluppare una condizione psichica per la quale, anche se tu mi ammazzi, non me ne frega niente, ci vogliono due condizioni fondamentali. O la disperazione è talmente alta, la difficoltà di affrontare la vita è talmente forte, per cui le persone disperate dicono, vabbè, a sto punto tanto vale, piuttosto che vivere in queste condizioni di merda, posso tranquillamente farmi scoppiare con una bomba, oppure te puoi tranquillamente spararmi, non me ne frega più niente. Oppure ci vuole una consapevolezza divina, occorre aver costruito il proprio corpo luminoso, avere la percezione dell'infinito che ti sta davanti, e quando hai la percezione dell'infinito che ti sta davanti dici, tanto a me che me frega, in qualsiasi momento io da questa roccia posso spiccare il balzo, posso volare nell'infinito. Queste due condizioni sono le uniche due condizioni per quale un individuo della morte non gliene frega più assolutamente niente. E in queste due condizioni, l'una e l'altra, cioè la disperazione oppure la consapevolezza portata agli estremi, sono le condizioni per cui il potere di avere, il potere di possesso, non può più controllare le persone. Però ricordatevi che queste due condizioni del soggetto, ma a livello di massa, non si verificano queste due condizioni. A livello di massa, chi ha il controllo del credo delle persone, della fede delle persone, per cui esiste un altro mondo, esiste una provvidenza, esiste un testa di cazzo che tanto ti fa rinascere, che tanto pensa a te, che tanto tu, ma sei così importante da essere nelle brame del Dio padrone, creatore dell'universo, proprio tu, ma pensa che culo che c'hai? Se riescono a convincerti questo, ti costringono ad agire come loro vogliono, come il potere di possesso vuole, e qualora tu non agisca come potere di possesso vuole, tu non sei più nelle brame del Dio Pratone, creatore dell'universo, che guarda che culo che avevi, che pensava proprio a te, e a quel momento possono gestire la tua vita e la tua morte come vuoi. Allora sì, cioè sei diventato un oggetto di possesso. Bene, e allora ci parliamo un attimino del farsi venere dell'individuo. Farsi venere è esattamente il contrario del possedere. Chi è che si fa venere? Si fa venere il corteggiatore, si fa venere l'amatore, si fa venere colui che vuole ammaliare le persone. Qual è il contrario di farsi venere? O fai quello che voglio io ti ammazzo. E questo è Gesù di Nazareth, questo è il cristianesimo, questo è il macellaio di Sodoma e Gomorra, il dio dei cristiani, che dice alla gente: o fate quello che voglio io o io vi ammazzo. Ebbene, noi vediamo questo farsi venere in due modi, in due situazioni del paganesimo antico. Uno è il rapporto fra Zeus e sua figlia Nemesi. Attenzione, Zeus è il cielo, Nemesi è la vendetta. Ricordatevi questo, perché un conto è se si prende la genealogia dal punto di vista cristiani. Sapete, i cristiani hanno la figa della Madonna piantata nella testa. Cioè l'unica roba che vedono è la figa della Madonna, cioè ce l'hanno così piantata in testa che là o l'imene o non imene, loro è solo una questione di imene. Il problema invece del paganesimo è una questione di relazioni fra le persone, o meglio, relazioni fra le forze, relazioni fra le tensioni, relazioni che vanno a costruire le condizioni all'interno della quale la vita si genera. Nemesi, la vendetta. Ebbene, secondo una tradizione antica, Zeus si innamorò della figlia Nemesi e la inseguì sul mare, sull'oceano, sulla terra e gli ultimi confini della terra. I due assunsero forme sempre nuove, di pesci e di animali terrestri. In uno di questi intermittenti giochi di metamorfosi bestiali, cari alla mitologia arcaica. Pur per pudore e per timore del biasimo, Nemesi non voleva l'amore del padre, finché la metamorfosi si arrestò. Zeus diventò un cigno e la ragazza un'oca selvaggia. E i due si unirono sull'oceano o nell'aria. Nemesi generò un uovo, un pastore lo trovò nei boschi e lo portò a Leda, regina di Sparta, la quale lo custodì dentro un'urna. Dopo 9 mesi, da quell'uovo bianchissimo, custodito con tanta cura, nacque Elena, la figura unica, la figura di tutte le figure, come dice Faust di Goethe. Bene, il rapporto fra la divinità e le persone, la divinità e la divinità, le persone e la divinità, non è importante, è un gioco di strategie. E questo è l'essenza di questo mito, di questa storia. Se tu non metti in atto delle strategie per raggiungere degli obiettivi, tu non sei in grado di farti un Dio, cioè tu non sei in grado di manifestare il Dio. Qual è esattamente il contrario di essere un Dio in questo caso? È molto semplice. Il Dio padrone dei cristiani vuole mettere incinta la Madonna e dice: tu sarà incinta del Dio padrone, e si buona. Cioè questo è esattamente il contrario di quello che è Zeus. Zeus, per ottenere qualcosa, deve mettere in atto delle strategie, e non ha nessuna possibilità di mettere in atto delle strategie, cioè di ottenere i suoi obiettivi, se non mette in atto delle strategie. E altre strategie che non troviamo nei paganesimi antichi, per esempio, troviamo nel mito di Calipso. In Ulisse, Calipso mente, fingendo di essere lei sola all'origine della grazia. L'Ulisse la fa giurare sull'acqua di Stige, il giuramento più grande per gli dèi. Lei sorride, lo chiama furfante e lo accarezza con la mano, un gesto di tenerezza, lo stesso gesto di Atena quando Ulisse ritorna a Itaca. I due mangiano insieme nella spelonca, Calipso, ambrosia e nettare, Ulisse cibi mortali. Dopo il pranzo Calipso tenta un'ultima seduzione e gli propone ancora una volta di diventare immortale. Come sempre Ulisse rifiuta. Dopo il tramonto i due fanno l'amore, per l'ultima volta. La mattina dopo Calipso indossa il manto e il velo, forse una sontuosa veste da dio delle dee, se Circe indossa lo stesso drappo e lo stesso velo prima che Ulisse parta per l'Ade. Poi nell'isola cade il silenzio. Dopo la notte d'amore i due non si dicono più una parola, mentre per 4 giorni Calipso aiuta Ulisse a costruire una zattera. La logica del mondo reale e del romanzo realista pretende che questo silenzio non sia verosimile. Calipso avrà detto qualcosa, porgendo la scuro lascio, le trivelle o i teli per le vele, indicando gli alberi secchi e stagionati. Omero cancella le ultime parole di Calipso. Gli addii amorosi nell'Odissea avvengono sempre in silenzio. Bene, anche in questa descrizione della relazione che c'è fra Calipso ed Ulisse abbiamo una strategia d'amore. Abbiamo Calipso che tenta di ammaliare Ulisse promettendogli quello che lei ha, cioè la vita eterna, consentendo di diventare un dio, versando nettare ambrosia, consentendo quello che, offrendo in pratica quello che Calipso ha. E questo è un modo di farsi venere. L'opposto di questo è lo stupro, cioè quello che viene praticato dai cristiani, che è l'appropriazione della persona, ma non l'appropriazione della persona semplicemente per il rapporto sessuale, ma l'appropriazione della persona trasformando quella persona in oggetto di possesso. E questo principio emanato dal cristianesimo è un principio assolutamente opposto di quello che sono i miti antichi, di quello che è la relazione fra gli individui, dove i cristiani trasformano la sessualità in una struttura morale coercitiva che impongono attraverso la galera, attraverso la morte, attraverso gli omicidi e lo stragismo, e dall'altra parte, una volta imposto lo stragismo morale, praticano la violenza per soddisfare il loro bisogno di possesso. E questo, vediamo come nei miti antichi invece questo non avviene. La relazione fra l'uomo e gli dèi è una relazione paritaria, sempre. Il fatto che il Dio mette in atto delle strategie, questo non inficia, questo non impedisce all'uomo di mettere in atto delle strategie. Questo non inficia l'uomo di trasformarsi in eroe manifestando quel Dio e sviluppando il Dio che cresce dentro. Questo non impedisce all'eroe, all'individuo, di arrivare alla morte del corpo fisico senza paura della morte del corpo fisico. Questo permette all'individuo di sviluppare la propria personalità, di essere un individuo al di là di dove è nato, al di là del censo, al di là delle categorie che vengono socialmente imposte. Questo è il discorso nostro che volevo fare questa sera, ed è che l'individuo deve essere responsabile della propria vita e delle proprie scelte, e deve scegliere come affrontare la vita. Lo so, il condizionamento educazionale ha limitato il ventaglio all'interno del quale noi possiamo scegliere, ma comunque noi abbiamo ancora delle possibilità di scelta, e queste le esercitiamo, queste le facciamo e queste le dobbiamo manifestare. Bene, vi ho detto alcune cose. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Attacco i telefoni. Per favore Alessandro, stasera almeno non telefonare perché sono un po' giù di comprendonio. Attacco i telefoni, e i telefoni sono 049 700 700 049 700 838. Se volete qualunque domanda io eventualmente passerò a notizie giornalistiche. 049 700 700 049 700 838. Allora, il rito che farà Francesco, che terrà Francesco a Castelfranco, in realtà è l'inizio dei nostri riti a scadenza stagionale. Fino ad oggi abbiamo mantenuto dei riti che fossero legati semplicemente all'annualità. In pratica tenevamo un rito all'anno. Poi sono stati fatti degli altri riti come Belten, che fu molto potente, 2000, e altri riti che ha tenuto anche Francesco all'inizio dell'estate. Bene, questo passaggio dei riti dall'annualità a un rito ogni 4 mesi, cioè alla celebrazione dell'avvento delle stagioni, è per noi un passaggio importantissimo, perché stiamo per fondare la federazione pagana, e fondando la federazione pagana i riti che noi dichiariamo diventeranno anche delle festività. cioè diventeranno delle festività che possono essere riconosciute o meno, comunque avranno delle scadenze e saranno le feste del paganesimo. Vi ricordo che esistono delle leggi a proposito delle festività religiose, pertanto avranno una loro importanza. Ebbene, questo rito di Francesco si infila esattamente in questa ottica. Va bene, il casinò è Satana, proteste in Giordania. Dal Gazzettino del 22 luglio 2002, il casinò è Satana, proteste in Giordania. In realtà non è che sia Satana o non sia Satana. Il casinò è un modo per levare i soldi alle persone, come le borse del resto. Chi ha giocato in borsa in questo periodo se ne è accorto di aver perso parecchi soldi. Allora, Europa da fanciulla rapita a continente. In realtà, torno a ripetere ancora, se non ho già detto, che se ci dovesse essere una religione che unifichi tutta l'Europa, sarebbero gli antichi paganesimi. Le antiche religioni che vengono definite paganesimi. In realtà si è perso un po' il ricordo, anche se i principi vengono un po' alla volta tirati fuori. Pronto?
Ciao.
Ciao Claudio. Volevo farti una domanda alla quale senz'altro potrai rispondere tu che ne sai. Quanto tempo può avere nell'uomo l'istinto? Quanto tempo può avere?
Milioni di anni. Centinaia di milioni di anni, forse un miliardo e mezzo.
Ecco, allora siamo all'unisono.
Che poi non è una questione di istinto, cioè viene chiamato istinto in maniera riduttiva,
sì, esatto.
Però è l'intelligenza intuitiva.
Bravo,
in realtà.
Esatto, è quello che io volevo sentire a te, e siamo all'unisono, perché secondo me è la caratteristica, veramente adoperando termine assoluto che non mi piace adoperare, però veramente l'istinto penso sia il non plus ultra della sintesi di tutta la capacità,
sì,
intellettiva,
ma,
dell'uomo.
Sì, però te lo dico per radio, dai.
Dimmi. Sì, io ti aspetto.
Mi ascolti per radio, ciao. Il termine istinto è un termine generico che dice tutto e non dice assolutamente niente. All'interno del termine istinto vengono inserite tutta quella serie di reazioni, di risposte ai fenomeni che le persone danno e che non sono catalogabili all'interno della ragione, cioè non hanno motivazioni all'interno della ragione. Pertanto il termine istinto non sta a dire assolutamente niente, è un vecchissimo termine che veniva usato. In realtà quello che noi abbiamo dentro di noi sono memorie, anche memorie di specie e memorie antiche, che ci trasmettono impulsi intuitivi qualora ci si presentino dei problemi. Cioè, i problemi noi non li risolviamo tutti in maniera razionale, cioè la ragione, la razionalità ha una parte nella soluzione dei problemi e ha una parte importante per quanto riguarda la nostra vita quotidiana, però in realtà noi abbiamo accumulato tutto un patrimonio da milioni e milioni di generazioni, cioè da fino a quando siamo usciti dal brodo primordiale. Cioè tutte quelle risposte che noi abbiamo dato ai fenomeni che ci venivano incontro, cioè tutta l'esperienza della specie, sta dentro di noi. Pertanto questa esperienza della specie emerge ogni volta. È chiaro che non esiste un'esperienza della specie con l'automobile che ti viene addosso, perché l'automobile è un'invenzione degli ultimi 50 anni. Pertanto prima che diventa un patrimonio della specie servono alcune decine di migliaia di anni, però il fatto che un pericolo ti venga addosso per cui hai delle reazioni cosiddette istintive per evitarlo fa parte del patrimonio della specie che si è organizzato in milioni di anni, per cui non si tratta di istinto, si tratta di una memoria intuitiva che noi abbiamo, che è un patrimonio che noi conserviamo e che sta dentro di noi. Chiaramente le persone che usano ascoltare la propria memoria intuitiva, cioè la propria percezione del mondo, sanno anche metterla al proprio frutto, al proprio vantaggio. Diverso invece è quella persona che magari non lo ascolta, magari si ritrova salvato per miracolo con la macchina sul ciglio della strada, apre la portiera per scappare da quella situazione di pericolo e salta nel burrone e muore. Cioè, uno conto è l'intelligenza intuitiva e un conto è saperla sfruttare. E là ci vuole la disciplina. Nel Crogiolo dello Stregone io vi ho raccontato un po' di cose. Comunque non è istinto, è memoria di specie. Ah, bene, ecco qua un articolo della Repubblica del 27, siamo ormai arrivati alla fine, del 25 luglio, diciamo così, 2002. Giovani, cresce la fede, fai da te, chiese più vuote, ma aumenta il bisogno. Religioso? Sì. Pronto? Pronto? Dimmi.
Niente, Claudio, hai puntualizzato esattamente quello che io non sono stato capace di dire. E tu l'hai sintetizzato e puntualizzato molto molto meglio di me. Comunque esattamente è quello che io volevo dire, nel senso che la vera intelligenza l'abbiamo dentro e basta srotonarla, direi, come un nastro. Nel senso, non c'è nessuno che può venirti a dire come sarà, specialmente come sarà, perché per conto mio la vita è processuale, non è fatta e stampata, è processuale, man mano che vado avanti la faccio. Ciao Claudio.
Ciao, ci vediamo. Ciao. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8, Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Bene, allora, io chiudo qui la trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo con un'altra trasmissione. Preparerò ancora sugli dèi e sempre sui concetti sociali. Vediamo se riesco a fare la trasmissione della sera sul diniego, però non vi assicuro assolutamente niente. Ricordatevi comunque questo: quello che noi stiamo facendo, e su internet ho trovato tutte le pagine, non ha dei precedenti a livello mondiale. Quello che noi stiamo presentando è una novità assoluta, e questo intendiamo continuare a farlo con la nostra autodisciplina, con il nostro sapere, con la nostra conoscenza e con la nostra forza. Non sarà un granché, ma noi facciamo quello che possiamo. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.